Va ora in onda La Bella e la Bestia nel pallone. Pierluigi Pellegrin e La Bella. Chiara Soldani, La Bestia.
Eccoci, eccoci. Abbiamo in collegamento. Oh, che bel disegno! Disegno di Chiara Soldani. Chiara!
Ciao belle, ciao Franci. Oggi ciao. Siamo separati solo fisicamente. Siamo esatto. Lontani solo fisicamente. Ma voi mi sentite bene, tra l'altro, in tutto ciò?
Sì. Come detto, scusa?
Mi sentite? Mi senti? Pronto?
Sì.
Pronto?
Non perfettamente.
Sento niente? Oh, molto bene, molto bene. Anche
tu hai
io
preso,
sento molto bene voi.
Hai preso come scusa lo sciopero dei mezzi perché sai che ti avrei aggredita dopo i 6 punti rubati dal Sassuolo. Rubati. Presi.
È vero, Sassuolo. Mi
naturalmente
sono
mi auguro. Mi auguro che gli vadano tutti in medicine, i 6 punti che ha preso Sassuolo, tutti in medicine.
Ma scusami pelle, no dai, così non vale. No, devo dire che mi è dispiaciuto tanto perché uno già mi mancate tanto, non so voi, ma io sento la vostra mancanza e quindi mi aspetto
no, dai,
i Kleenex per
andiamo
le lacrime,
oltre...
ecco. Ecco, no, prima di tutto ribadiamo i concetti essenziali e poi perché insomma ho goduto molto per questa vittoria del Sassuolo, devo dire, devo ammettere.
È la prima cosa che gli ho detto. È la prima cosa che ho detto a Pellegrini appena entrato in studio, ho fatto: "Oh, ma sto Sassuolo, 6 punti abbiamo perso".
Hai visto? Sì.
Vabbè,
sì.
Ma
Inzaghi via subito. Belle. Inzaghi via ieri. Inzaghi subito via.
Ma è per chiedere uno sconto su Frattesi, secondo me.
Ah, allora, ci sono tanti argomenti. Ci sono state le polemiche, no? Perché hanno detto campionato falsato, di sicuro l'Inter non si è fatta amici a Cagliari, Udine, Verona, Frosinone, eccetera. Ma io, mettiamo da parte l'Inter, io queste cose non le ho mai sopportate. Primo, una squadra mette in campo i giocatori che ritiene più opportuno. In secondo luogo, una volta, tanti anni fa, no? Si parlava dello senso sportivo, ma se io mando in campo titolari che hanno già vinto il campionato, non è che magari abbiano meno garra rispetto a gente che è stata in panchina e che dovrebbe invece avere più voglia. Poi, siccome l'Inter ha vinto il campionato, cioè una squadra ha vinto il campionato, mancano gli argomenti, si cerca qualunque pretesto per parlare. E per esempio io pensavo che se l'Inter avesse a 6 giocatori italiani, l'Inter tutti dovrebbero andare in nazionale, se l'Inter li avesse messi tutti in campo adesso direbbero: ecco, l'Inter boicotta la nazionale di Spalletti. Quindi secondo me c'è solo una cura, però eravamo solo io e Maurizio Mosca a sostenere questa tesi, lui non sapeva che io la sostenessi, cioè ai playoff non c'è un tifoso di calcio in Italia che sia disponibile ai playoff. Tra l'altro mi ricordo negli anni, fino agli anni 80 provarono nei paesi nordici tipo Svezia, Danimarca, ma non funzionò. Volevo un po' un tuo parere, i playoff sì, no? Comunque queste sono, perché io mi ricordo anche polemiche del Milan, tu forse non eri ancora nata, il Milan comunque era il Milan di Sacchi che contro la Reggiana non giocò la partita della vita, la Reggiana fu mi sembra retrocesso, un'altra squadra no, la Reggiana vinse e un'altra squadra fu retrocessa e gliela giurarono al Milan. Secondo me queste sono situazioni assolutamente è fin ridicolo parlarne, ma poiché se ne parla dobbiamo parlarne anche noi. Cosa ne pensi, Chiara?
Assolutamente pelle, ma io ti dico che qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi scelta metta in campo un allenatore verrà sempre contestata. Diciamo che l'episodio contro il Sassuolo è abbastanza ironico, possiamo scherzarci su, anche perché il Sassuolo, l'abbiamo sempre detto, un po' bestia nera delle big, quindi proprio c'è una trasmutazione, un cambiamento radicale in questi giocatori, chissà come mai, insomma bisognerebbe intervistarli per capire esattamente che cosa scatti in loro. Ormai sappiamo, cioè il Sassuolo comunque naviga in una situazione a dir poco drammatica, quindi penso che qualsiasi tipo di critica o comunque polemica nei confronti dell'Inter, che tanto molto felicemente si è portata a casa lo scudetto, mi sembra un tantinello scontata, insomma, ma del tutto superflua, insomma, sono critiche che lasciano davvero il tempo che trovano. Sul fronte playoff, credimi, io penso che qualsiasi innovazione, diciamo così, qualsiasi modifica venga proposta sia sempre molto difficile, perché come giustamente dicevi, c'è quella parte che rema contro, quelli che sono favorevoli, però come facciamo? Quindi diventa sempre molto molto difficile, anche perché comunque diciamo che negli ultimi anni non abbiamo assistito a delle rivoluzioni incredibili, quantomeno nel nostro calcio. Quindi non lo so, ti dico, ormai penso che a livello di Serie A l'unica lotta interessante sia ovviamente quella per l'Europa, anche perché auspichiamo, diciamo, che il Bologna possa fare un passettino, ma solo per diciamo una sorta di atavica antipatia nei confronti della Juve, però noi peroriamo sempre la causa di DDR, e quindi peccato che insomma la Roma non sia riuscita ad approfittare, no, di questo stop del Bologna contro il Torino. Ma comunque diciamo che la zona della quale ci stiamo occupando maggiormente, visto che i giochi ai piani alti sono più o meno fatti, è proprio la zona retrocessione, insomma, che dal Verona in giù, eliminando la Salernitana,
Chiara,
che ormai sappiamo.
Chiara,
prego.
Chiara, ti blocco. Ma sei sicuro che sia... Io credo che la lotta per la Coppa, per la Champions, per la Coppa, per la UEFA League, la Conference, se andiamo a vedere... Poi ci sono le ipotesi, no, potenziali, cioè il fatto che potrebbe l'Italia avere addirittura 10 squadre se l'Atalanta vincesse la UEFA League e arrivasse però sesta, eccetera. Potenzialmente è interessato anche il decimo posto, quindi sono interessate anche squadre insospettabili come Torino, come Monza, che ha due punti mi sembra dal Torino, come addirittura il Genoa. Tu che sei milanista, il tuo Gilardino, il Gila, ieri vi ha messo in difficoltà.
Infatti. No, ma sono totalmente d'accordo con te. Infatti quella è una gara, diciamo, interessante da seguire. Gara ovviamente intesa come competizione tra squadre che ambiscono all'Europa. Tra l'altro sono stata anche molto sorpresa del Monza, che ha pareggiato contro la Lazio. Insomma, comunque un 2-2 interessante. Ma poi diciamo che nell'economia dei risultati di queste ultime gare, anche se oggi ci saranno poi posticipi, Salernitana-Atalanta, Udinese-Napoli stasera, comunque diciamo tutto cambia e nulla cambia, perché mi pare che questi risultati non abbiano stravolto un po' diciamo la situazione proprio della classifica, sia sul fronte ambizioni europee che sul fronte retrocessione. I giochi sono ancora aperti. Poi tra l'altro, Pelle, ti vorrei anche ricordare che i miei amici del tifo rossonero giustamente hanno scioperato, ecco, in questo caso uno sciopero giusto che approvo, proprio per contestare queste mosse, comunque anche queste voci su Milan che non vuole investire, su questi nomi di allenatori che lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi secondo me è anche giusto che i tifosi si siano fatti sentire,
allora,
e poi il campo ha dato il suo
Io sono libertario, no? Però se fossi un dirigente del Milan direi ai tifosi: mettete voi i soldi, allora, metteteli voi. Cioè, qui mi sembra che sia mancanza di realismo, mi sembra sia anche... Certo, il Milan ha sbagliato, il Milan non può far sapere... Cioè, a me è sembrato anche una manovra un po' quella del cagon Lopetegui. Diciamo che prendiamo lui, così vediamo come reagiscono i tifosi, una squadra seria, una società. Se c'è una società seria, anche il Milan è una società seria, ci mancherebbe, però una società un po' più, diciamo, accorta, sceglie, fa tutte le altre squadre. E forse una delle poche volte che ho visto, pochissime rare volte che ho visto addirittura sciopero dei tifosi su un allenatore che è stato preannunciato dalla stampa, neanche dalla dirigenza. È una cosa un po'... Cosa vedo lì, il Torino?
No, ho messo a girare le immagini delle partite di questa settimana.
Bravo, ti ringrazio. Va bene, piuttosto di vedere me
è
meglio.
Sul pezzo,
piuttosto
bravo.
A guardare noi, cioè che guardarci in generale.
No, vediamo, è Chiara che va benissimo, invece di vedere me è molto meglio le immagini. E anche un po', insomma, siamo...
Beh, ma siate contenti che oggi vi risparmio le mie occhiaie terribili. Voglio dire, allora.
Così,
no, comunque sul tifone, sul nostro...
No, questo no. Ah, vedi, stanno
oh, no, ma è vero.
Le mie occhiaie terrificanti.
Ah. Oh, le mie occhiaie, cioè, ormai ci convivo.
La prossima volta ti strappiamo gli occhi.
No.
Va bene.
Non è il periodo storico giusto per dire una cosa del genere a una donna. Ovviamente
bravo,
scherziamo,
bravo,
ascoltatori
Franti
di Radio Libertà.
Ma noi scherziamo, dai, questo è il programma della gioia del lunedì. No, comunque il sifone pare che non arrivi a Milano, almeno così pare. Poi sai che lo abbiamo detto anche lunedì scorso, il calciomercato, lo diceva giustamente Francesco, lascia molto il tempo che trova, cioè poi alla fine conta la firma ultima e quelle che sono un po' le ufficializzazioni del caso, ma noi ovviamente dobbiamo ciacciarare un po', e ciacciarando esce fuori con ancora più insistenza il nome di Conceição per il Milan, quindi Conte ce lo possiamo bello che sognare, pelle, anche perché Conte mi sa che se ne torna e rimane sempre un po' all'estero, perché lo vogliono il Chelsea, il Manchester United e il Bayern Monaco, ha capito?
È molto probabile,
è
molto probabile che che Conte vada al Chelsea, giusto appunto, ma semplicemente per una questione di soldi, sì. Perché nel momento in cui tu prendi Conte non devi pagare solamente il cartellino, ma devi pagare anche il calciomercato faraonico che vuol fare, perché non puoi costruire, anzi Conte non è che si adegua alla squadra, ma è la squadra che si deve adeguare a Conte.
Comunque Conte so che al Napoli aveva chiesto 9 milioni, io non vorrei, ma tra Conte e quell'altro, quello come si chiama, adesso l'ho scritto qua da qualche parte, non lo so come andrà a finire. A me sembra che Conte e ancora di più De Zerbi siano come la Bella di Castiglia, tutti la vogliono, nessuno la piglia. Voglio vedere come va a finire. Va a finire, perché beh, De Zerbi non lo vuole nessuno alla fine, abbiamo già capito. Abbiamo capito, ha avuto stampa favorevole in Italia perché Sacchi lo aveva benedetto, eccetera, ma in realtà non convince perché è per un miliardo di motivi. Direi allora, visto che abbiamo aperto l'aperto Chiara, il fronte allenatori, dopo andiamo a vedere la coda, no? Il colpo di coda del Verona, perché sul fronte, allora parto dal Verona, non per parlare della situazione di classifica, voglio sentire anche Francesco, questo Baroni ha una squadra, io sotto vedere i nomi, sapete che ci sono nomi che non ci sono neanche su Google dei suoi giocatori, cioè gli hanno disfatto la squadra e adesso non dico niente perché ho un amico veronese dell'Hellas e quindi per scaramanzia non dico niente, ma non è ancora retrocesso, cioè è una squadra che doveva essere retrocessa 3 mesi prima della Salernitana per i giocatori che ha, per come, cioè, forse c'è un giocatore ex giovanile Inter, forse uno. E questo di questo allenatore, anche perché non è più giovanissimo, ha quasi 60, è un 65, quindi ha 59 anni, ma di Baroni non si parla. Però entriamo proprio nel, voglio bruttissimo, mi piacerebbe sentirvi entrambi su questo, abbiamo pezzi grossi in libertà. Zidane 3 Champions, record assoluto. Klopp, cioè non so se mi spiego, lo stesso Sarri che ha vinto comunque una UEFA League, probabilmente Allegri, lo stesso Pioli, anche se probabilmente Tuchel, anche se qualcuno ha detto che potrebbe fare passi indietro sul Bayern, con il Bayern, e Mourinho. Tra l'altro Mourinho, Francesco, io ho visto su... Partiamo da Francesco su questo, perché l'ho letto su Dagospia, preso dal Napolista. Cosa ha scritto sul Napolista? L'anno scorso, con Mourinho in panchina, il Bayern Leverkusen, con una Roma molto più debole di questa, perché non aveva Lukaku, è stato mandato a casa. E quindi il DDR è adorato. Basta poco nelle panchine. Cosa dici, Francesco?
Ma io dico che sia abbastanza poco indicativa la partita contro il Bayer Leverkusen di giovedì, anche perché è stata, innanzitutto era un Bayer Leverkusen che è diventato irresistibile per i 20 minuti dopo che ha fatto gol col problema di Karsdorp. La squadra è andata completamente in confusione. Tanto non lo dovrò nominare mai più, spero, il terzino stesso. E quindi, cioè, in realtà poi la Roma semplicemente ha perso, la Roma quella partita non l'ha vinta il Leverkusen, perché tra Lukaku a metà primo tempo e Abraham a fine partita ci siamo mangiati 2 gol che erano molto fattibili. Ora, quindi, l'anno scorso è riuscita a vincere la Roma, ma facendo comunque una resistenza abbastanza cioè pesante. Io mi ricordo che al ritorno ero a un pub, perché andata è finita 1-0 per la Roma contro l'Everkusen. Al ritorno ero in un pub a vedere la partita con tanti altri romanisti, e al quindicesimo dicevamo: arbitro fischia, è finita. Cioè al quindicesimo la Roma già era dietro come se fosse al novantesimo.
Scusate, parliamo dei allenatori. Mourinho, si sa qualcosa? Chi lo vuole?
Ah, Mourinho ha ancora un contratto con la Roma fino alla fine dell'anno, quindi secondo me percepirà ancora lo stipendio e poi si vedrà. Ma comunque Mourinho è uno di quegli allenatori tipo Conte, eccetera, che alla fine costa tanto. Ci siamo resi conto in quest'annata che anche prendendo un allenatore giovane lo paghi, se non sbaglio De Rossi prende 800.000 euro, Xavi Alonso prende, non dico 800.000 euro, ma qualcosa di simile. Prendono comunque meno della metà dei grandi nomi. Si sono resi conto che esistono giovani e questo dovrebbero rendersene conto.
Aspetta,
in tutti
però,
i lavori.
Chiara, Mourinho al Milan, sì, lo vorresti?
Ah, ma magari, pelle, no, anche perché sto con Cesao, adesso va bene tutto, però allora c'è ancora il nome anche di Fonseca, no, che dicevamo appunto vecchia conoscenza giallorossa, però ragazzi, c'è un Mourinho, secondo me anche a livello motivazionale ti stravolge un po' tutto, quindi
il problema è il tattico. Pelle,
io se devo essere sincero non disprezzerei con Cesao, perché ha una... il Porto lo sta facendo da anni rendere molto bene. E allora c'è anche questa... è una mia, questa è una cosa mia, la banda Eriksson, i giocatori che hanno vinto lo scudetto con la Lazio, è pieno di allenatori. C'è Mancini, tecnico, ex tecnico della nazionale, Simeone. Inzaghi, sì, il compianto Mihajlovic, che comunque ha fatto bene come allenatore, sì, forse non l'ha vinto per me, sì, cioè, al di là della simpatia, Almeida, che ha vinto quella che è la Coppa dei Campioni del Sud America, e attenzione,
Libertadores.
Qui chiamo in causa, sì, Libertadores, sia l'ex, sia il tifoso romanista che la tifosa milanista, perché è stato allenato per credo 2 o 3 anni da Eriksson anche Carletto Ancelotti, che ha fatto il bis, sì, e che potrebbe andare a centrare la sua nona finale tra calciatore e panchina, sì, di Champions, se ce la fa col Bayern, partita non facilissima. Ecco. Sì. Quella di Ancelotti è una panchina che non è una panchina senza dubbi, ovviamente.
Ah beh, direi proprio di sì, pelle. Tra l'altro 27esimo trofeo in carriera, 12esimo col Real, cioè proprio è un re ormai il nostro Carlo Ancelotti.
Chiara,
e il buon,
scusami,
Carlo Ancelotti, dimmi.
E Verri? Sì, Verri. Sarri?
Vieri e Sarri.
Sì. Sarri al Milan, lo vorresti?
A pelle, guarda, siamo talmente disperati che come potrei dirti no a Sarri?
Paradossalmente,
no a Mourinho,
sarebbe meglio un Sarri di un Mourinho al Milan, perché Sarri comunque è uno che non è un bravissimo motivatore, però comunque lo è, e non è così scontato negli allenatori.
L'attenzione su di sé, molto l'attenzione su di sé, lui.
E che non è il massimo comunque, secondo me, per una squadra. Il fatto è che comunque ha un'idea di calcio, e secondo me in una squadra come il Milan, che comunque ha dei singoli molto forti, è necessario avere sia un motivatore, cioè uno che comunque in un momento di difficoltà ti dice dai, cioè ti mette la cazzimma, no? Però allo stesso tempo devi avere anche un'idea di calcio, perché il problema di Juventus e Milan in questo campionato sono stati che sì, squadre comunque ben attrezzate, però a livello di calcio hanno espresso un calcio abbastanza scabroso. Sì, l'unica partita in cui la Juve ha espresso un buon calcio è stata la partita di ieri contro la Roma.
Giustamente, che tempismo.
Seguo quello che diceva Francesco, forse allora questi pezzi grossi, questi mostri sacri stanno subendo quindi l'avanzata dei giovani, perché c'è il tecnico del Monza, c'è Thiago Motta, eccetera. E anche se ha giocato la più brutta partita del XXI secolo, l'Atalanta ha giocato la più brutta partita del XXI secolo, ma ha domesticato l'Olympique Marsiglia. E questo Giampiero che comincia, Gasperini, che comincia a avere anche lui 65, 66, 64, non sarebbe ora di dargli una... Con l'Inter ha fallito, ma era un Inter ormai abbandonata da Moratti, eccetera. Provare, anche se qualcuno mi obietta che da quando sono entrati i soldi americani l'Atalanta vende poco e compra, e compra. Quindi
vende poco. Alla fine quest'anno ha speso 40 milioni... per non mi ricordo il giocatore, però comunque ne ha presi 70 dalla vendita di Højlund al Manchester United, sì, cioè comunque è sempre in positivo.
Sì, hai ragione. È che io ero rimasto all'Atalanta di 3-4 anni fa, quando tutti quelli che si mettevano in mostra erano venduti e poi vivaio, giovani presi di qua e di là. Adesso spendono anche, se c'è qualche giocatore da prendere, possono spendersi anche i 20 milioni.
Ma guarda, io non ho parlato
a mezzo... Ma tu, Francesco Gasperini, ti va bene io l'Atalanta, lo vorresti la Roma? No, beh,
no,
di
la Roma no. No, ne parlavo con mio coinquilino che ha detto una cosa molto intelligente, stranamente, però, che non è un ragazzo brillantissimo, però di calcio ne capisce. Lui ha detto all'Atalanta, se dovesse l'Atalanta vincere la Coppa Italia o l'Europa League, una delle due, comunque sarebbe il fine ciclo di Gasperini, perché comunque con una squadra del genere più di questo no, cioè l'Europa League sarebbe la fine, l'apoteosi, ma sarebbe la fine della carriera di Gasperini all'Atalanta, perché meglio di così non puoi fare, e quindi la fine di un ciclo. Però Gasperini a quel punto avrebbe la possibilità di andare ad allenare una big, perché è quello che gli è mancato. Mi ricordo che ci fu quei 2-3 mesi all'Inter, di un Inter che tipo pochi giorni, di un Inter che era allo scatafascio, dove, se non sbaglio, hanno cambiato una cosa come 4 allenatori in 6 mesi, quindi non fa testo. Però un Gasperini magari lo vedrei anche bene alla Juve.
Al Milan, Chiara?
Diciamo che ormai ti dico, i nomi sono quelli, quindi io non penso che ci siano ulteriori nomi.
Ma Chiara,
papabili.
c'è uno, dimmi. è un po' extra large, è tecnicamente un obeso, è un po' una sagoma, però cosa dici, Pierluigi Pellegrini sulla panchina del Milan, ti va bene?
Ma guarda, io veramente perorerei la tua causa, anche perché sei un interista che però... Stranamente, guarda, secondo me sei un caso, un esemplare unico, irripetibile,
un
interista che simpatizza Milan.
Beh, guardami, scusa.
No, ragazzi, scusate, no, però... questa è pura dicotomia, cioè.
Però tornando seriamente al discorso allenatori, secondo me c'è un bel parallelismo da fare, perché ne parlano poco di questa cosa, ma secondo me c'è un bel parallelismo da fare anche col mondo della radiofonia. Non so se vi è capitato di, se avete visto che nel giro di, diciamo, vari grandi network hanno fatto un po' una pulizia dei vecchi speaker e hanno messo speaker giovani a conduzione, no? Ormai non facciamo nomi delle radio. Però è successa questa cosa perché si sono resi conto che i vecchi speaker, che costavano tanto, valgono tanto quanto i nuovi. Forse ovviamente, cioè, manca l'esperienza, però i nuovi speaker costano di meno e hanno più voglia di fare, no? Quindi
sì. Sì, sì.
Può essere un po' simile la situazione a livello di allenatori, che magari ti ritrovi un allenatore che ha fatto 25 stagioni da allenatore, non ha più idee, si è anche un po' stancato, però comunque ti costa 9 milioni e ci mette meno cazzino.
Ma io
e voglia.
Ho la mia teoria.
Sì.
Un allenatore, se andate a vedere, c'è anche, a parte Carlo Ancelotti, poche eccezioni, gli allenatori che vincono tra i 40 e i 50 anni, quando evidentemente le loro idee sono nuove, non sono state trovate le contromisure. Non è una regola fissa, ma la gran parte degli allenatori vincono in quel periodo lì. Quindi
Xabi Alonso non è...
Quindi, cioè... vado incontro a quello che dici te, quindi evidentemente un allenatore dopo un po'... Per esempio De Zerbi per me è già sorpassato, ma è una mia fissa. E quindi,
anche
come
per
dici...
antipatia, diciamo la verità.
Sì,
eh.
Esatto. Ma poi come dice sì Francesco, tra l'altro dobbiamo andare dobbiamo fermarci adesso
in pausa.
Minuto, due, in intervallo. Comunque, quello che dici tu. Poi sai cosa anche Francesco, bisogna vedere il momento, ci sono dei momenti in cui ci sono degli allenatori giovani che promettono che effettivamente, per esempio, io sono convinto che l'allenatore del Monza, di cui non mi viene mai il nome,
italiano,
no.
Io sono convinto che Paladino
e Tiago, poi Dio, sai cosa valgono le mie convinzioni, ma sono convinto che Tiago Monte e Paladino siano veramente due allenatori di grande prospettiva. Per esempio, italiano della Fiorentina, ma siccome italiano lo dico da tanto tempo che non ha di prospettiva, e quindi l'ho indovinata. Invece Tiago Motta dicevo che era di prospettiva quando era alla Spezia, e quando l'ho visto l'anno scorso Paladino, quindi magari la zecco.
Posso dire una cosa e prendiamo in pausa? Certo. Io a me faccio box da una decina d'anni, mi piace molto usare la box come punto di riferimento per la vita. Io ho imparato a coprirmi e ho imparato soprattutto a muovermi quando ho preso i pugni più forti sul ring, no? E secondo me uno come Gasperini ha preso un bel pugno in faccia quando ha allenato l'Inter, e uno come Paladino, uno come Thiago Motta, uno come De Rossi, quando prenderanno un bel gancio in faccia quasi da KO, faranno il salto di qualità. Anche uno Xabi Alonso l'anno scorso ha preso un pugno in faccia perché ha attaccato per 90 minuti al ritorno contro la Roma, ora non fa più quegli errori là. Infatti la sconfitta con la Roma è stata la penultima sconfitta prima della gloriosa striscia di vittorie e pareggi.
No, ma è interessante anche il parallelismo con gli speaker giovani, perché effettivamente sottraggo proprio un secondino. Il giovane deve costruirsi anche il nome, deve farsi il nome, il giovane allenatore in questo caso. E quindi, sai, giustamente ha quella voglia, no? Anche quella motivazione in più. Magari un allenatore che ormai ha già speso tutto in termini di trofei vinti, conquiste e quant'altro, magari si adagia un po' sugli allori, magari avanza una pretesa in più, dando magari un apporto in meno. Ecco, quindi secondo me è vero, questa prospettiva non è assolutamente da sottovalutare, anche perché in Italia lo stiamo vedendo, insomma, che giovani allenatori si stanno dando molto molto da fare.
Allora, abbiamo parlato di secondini, ma nessuno ha paura, qui non viene a portarci via nessuno. Intervallo e poi vi racconto la botta, il pugno in faccia che prese Mourinho.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you.
Sempre la bella e la bestia nel pallone con Chiara Soldani, con il grande Francesco che ci segue, che ci dirige dalla cabina, dalla torre di comando di regia tecnica. la botta che prese, lo schiaffo che prese José Mourinho. Dunque, era giovane a casa col papà, il papà faceva l'allenatore, quindi lui è un figlio d'arte, non è nel segno del padre, ma nel figlio d'arte. A un certo punto, a Natale, sono al telefono, il papà è stato esonerato per telefono il giorno di Natale. E lui ha detto che, ha detto Mourinho, che quel giorno lui ha deciso che avrebbe fatto l'allenatore. Ma Mourinho poi cosa fa? Andrà nei paesi arabi? O potrebbe provare? No, è ormai troppo fuori quota il Bayern, non, come dicevi tu. Anche perché appunto si è visto Tuchel, i giovani che dicevi te, i giovani sono anche quelli che hanno... Era giovane Klopp quando ha cominciato a vincere, giovane Tuchel che ha già vinto una Coppa dei Campioni col Chelsea, quindi non con Real Madrid. Luis Enrique era giovane quando ha fatto il triplete.
Sì, Luis Enrique poi però veniva da un'esperienza con la Roma che è durata molto poco, perché ha provato a portare la sua filosofia di calcio in una squadra che non era abituata e soprattutto in una piazza che non aveva pazienza. Ora, quello forse è stato il pugno che lo ha quasi mandato KO, che poi l'ha fatto cambiare radicalmente. Poi purtroppo la vita non è stata troppo, troppo cordiale con Luis Enrique, per cui il pugno più grosso l'ha subito fuori dal campo. Però comunque è ammirevole il fatto che abbia continuato ad allenare senza comunque puntare su questa cosa, cioè senza mai neanche prenderla in considerazione come, diciamo, possibilità di discussione o di giustificazione. Ha allenato comunque la Spagna bene, il PSG, che è una piazza secondo me peggio di tutte le peggiori piazze europee messe insieme, perché ci sono un sacco di soldi in mezzo, calciatori che sarebbero da prendere a schiaffi dall'inizio alla fine della stagione, però comunque in una semifinale di Champions che probabilmente si tradurrà in finale. Quindi
non vendiamo... Anche io sono rimasto sbalordito a vedere giocare finalmente, l'ho visto dopo tanto tempo, cioè avevo visto col Milan, il Borussia Dortmund. Io non venderei la pelle dell'orso tedesco, anche se è favorito il Paris Saint-Germain.
Certo, però uno come Mbappé, che nella sua Parigi giocherà la sua ultima stagione e probabilmente andrà in finale contro il Real Madrid, è interessante. Poi però c'è anche un conflitto di interessi molto
no, cioè, mi accordo quello che dici. Allora, la piazza più difficile, quando una piazza in contratto c'era nel contratto di Neymar il premio per andare a festeggiare sotto la curva dei tifosi, aveva fatto mettere Neymar. Allora, quando hai una società che gestisce i giocatori così, è chiaro che per un allenatore è un inferno. Chiara, ma allora il prossimo anno è il tuo Carletto, il tuo Beh, lo amano tutti, perché tanto, che bello vedere Carlo Ancelotti al confronto di tanti isterici, mi viene in mente Allegri, ma Allegri almeno è un buon allenatore, ci sono anche delle... no, non dico la parolaccia, ci sono
mezze seghe, lo dico io,
degli allenatorucoli che si agitano... Ci sono degli allenatorucoli che si agitano tanto e francamente non valgono nulla. Vedere uno come Ancelotti fa sempre piacere. Devo dire non si sono mai incrociati. Anche Daniele De Rossi, secondo me, è uno che è tosto, ma anche lui ha il suo aplomb.
Ma lui, il fatto è che la cosa quasi fastidiosa di De Rossi è che non sbaglia mai le dichiarazioni, un po' come Ancelotti, ma secondo me ha preso molto spunto da Ancelotti e Guardiola da questo punto di vista. Cioè, Guardiola è uno più fumantino, però Ancelotti semplicemente pensa alle cose necessarie, pensa alle cose funzionali.
Ancelotti che è il sogno di Chiara, naturalmente.
Sì. Beh, ma è un sogno praticamente realizzabile, per il grande ritorno di Carletto Ancelotti, direi che sia assolutamente da escludere, realisticamente dobbiamo fare i conti con il pragmatismo. Però ecco, diciamo che la sua cifra stilistica, il fatto che appunto sia un allenatore che ha anche una gran classe, insomma, questo poi giustamente lo ricordavi, fa tanto la differenza, perché davvero poi ci dimentichiamo anche dell'aspetto umano, comportamentale, dell'educazione e quant'altro, ma anche questo è molto importante, cioè io personalmente lo apprezzo tanto e per esempio insomma anche Palladino ha un suo stile, una sua aplomb, quindi ben vengano insomma esempi da seguire come quello di Carlo Ancelotti e poi seguiti in maniera virtuosa anche dai giovani che hanno la loro personalità, perché comunque un DDR non me lo vedo certo uno che si mette lì a scopiazzare o a imitare Ancelotti o Guardiola o chi per esso, però insomma sicuramente prenderà ispirazione e spunto, ma si vede che insomma sa comportarsi, insomma sa stare sulla panchina, ma
dicevo,
anche in una sala stampa
È stato allenato da Eriksson, ma l'imprinting l'ho avuto da un grande, da un gigante che è stato mago nel Milan, la stella del Milan e il secondo scudetto della Roma. Io che l'ho seguito come allenatore e che non sono tifoso né della Roma né del Milan, però mi manca tantissimo. Mi manca tantissimo Nils Lido, uno stile meraviglioso. E poi le sue squadre giocavano bene, cioè, non scherziamo, erano le squadre che giocavano bene,
vero.
Che vincevano, e uno stile, io cato poco, era fantastico. Cioè, era l'ideale.
Ci
cioè,
mancano persone così.
Tutte le isterie che ci... Devo dire, Chiara, te lo dice qua il vecchiotto, che sono il vecchio che sono io, erano già comunque... delle figure che spiccavano già all'epoca, non è, sono già, stiamo parlando già di figure di statura superiore alle altre,
sì.
Tipo sempre nel Milan, guarda, il triestino Rocco che smitizzava tutto con una battuta, quindi però erano figure che si stagliavano. A proposito, chiudiamo poi con questo l'angolo della tristezza, della malinconia, un omaggio perché se n'è andato, io l'ho vista stamattina la notizia, il flaco Luis César Menotti, era un piacere leggere le sue interviste, un vero intellettuale del calcio, una figura meravigliosa, vinse i campionati del mondo in Argentina nel 1978, in Italia ha allenato la Sampdoria e in Europa il Barcellona e l'Atletico Madrid. Aveva 85 anni, il flaco, cioè il magro, quindi
sì.
È stato una figura. Tra l'altro lui aveva vinto anche, fatto vittorie importanti, ottenuto vittorie anche come calciatore, aveva giocato anche in nazionale, e quindi un saluto.
Eh sì, Pelle, allora... questi giorni poi abbiamo avuto diversi anniversari tristi, no? Ricordavamo, lo avevamo anticipato ovviamente Senna, il 1 maggio 1994,
certo.
E c'è poi questa cosa particolare, no? Che tutti noi ci ricordiamo, ovviamente che era già nato, insomma, era già discretamente grandicello, che cosa stesse facendo in quel preciso momento, cioè quando è accaduto il terribile incidente ad Ayrton, appunto. E me lo ricordo io, eppure sono dell'88, quindi 94 ero veramente piccola, eppure mi ricordo perfettamente dove fossi, e devo dire che insomma è una perdita che sentiremo sempre, ma non per retorica, perché la retorica a noi non piace, il buonismo men che meno, però davvero anche riascoltando le interviste umane, quindi che esulavano un po' dall'aspetto sportivo delle gare e quant'altro di Senna, ti fa scattare sempre qualcosa dentro e ti fa dire cavolo, un uomo così abbiamo perso, un uomo così. E quindi insomma è sempre una ferita un po' aperta, poi i pellegrinaggi che avvengono puntualmente ogni anno in Brasile insomma sono poi la testimonianza dell'amore eterno e della gratitudine eterna nei confronti di questo campione. E poi ovviamente ricorderete Pelle, Francesco, il 4 maggio c'è stata appunto la commemorazione, il ricordo per la strage che decimò, insomma, che ricorderemo tutti del grande toro, ed è stata molto emozionante, no? Con il giovane capitano Granata che ha ricordato i nomi di tutti i giocatori scomparsi nella strage di Superga, e poi insomma ricordiamo anche il nome di Mazzola, Valentino Mazzola, il papà appunto di Mazzola, che insomma è stato uno purtroppo delle vittime, e quindi insomma devo dire che in questi giorni ci sono state diverse ricorrenze molto 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 tristi, e insomma si unisce ovviamente questa notizia di stamattina, Pelle.
Allora, purtroppo comunque il Torino è impressionante. Da bambino veniva citato, cioè c'era il mito, e vedo che a distanza di tantissimi anni il mito è rimasto intatto.
Assolutamente.
diciamo che meriterebbe una puntata a parte solo il Torino, tanti sono gli aneddoti, eccetera. Sì, sì. E noi però stiamo andando verso la dirittura di arrivo, perché oggi chiudiamo qualche minuto prima, e abbiamo il fuorigioco, perché qui Francesco adesso si scatena. Ma chi è questo... Che, aspetta, Norris, chi cavolo è sto Norris?
Norris.
Ma Norris in realtà
il
è forse...
Amico di Sainz.
Ma lui è il pilota più amato di tutta la griglia della Formula 1, perché è un ragazzetto tranquillo, sì, educato, amico di tutti, di Verstappen, particolarmente di Sainz. Ha fatto una cosa come il record di podi senza mai arrivare primo, e finalmente ieri è arrivato primo, e ti dirò, si sono tutti molto emozionati. Verstappen vuole mangiare il cervello, le gambe, le ossa di tutti i suoi avversari, però è arrivato secondo nonostante fosse abbastanza sicuro che vincesse, e sul podio era più contento di quando vince, cioè ha sorriso più ieri che durante tutte le altre gare, perché ha visto il suo amico vincere. Così, una fun fact, come si dice in inglese, ogni tanto quando Norris gioca online alla PlayStation e fa le sue dirette streaming, lui chiama Verstappen e gli chiede: senti, ma qui la curva 7 di Suzuka come devo prenderla? E Verstappen seriamente gli risponde, perché loro sono molto amici. E comunque no, è stata una gara abbastanza particolare, perché ha avuto la fortuna di aspettare per fare il pit stop, e quando ha fatto il pit stop Lando Norris, c'era la safety car. Per chi non lo sapesse, quando c'è la safety car, fare un pit stop ti fa perdere la metà del tempo, e quindi ha avuto questa fortuna. E soprattutto visto che durante l'anno tutte le varie scuderie portano degli aggiornamenti alle macchine, durante il GP di Miami hanno portato gli aggiornamenti più grossi in McLaren, e la macchina di Norris infatti ha retto, e dopo aver superato Verstappen grazie a questa questione della safety car è riuscito comunque a creare un gap con quasi mezzo secondo a giro tra lui e Verstappen. E quindi niente, in realtà non vuol dire nulla questo Gran Premio. Verstappen ancora è comunque il pilota migliore con la macchina migliore, certo. Però a Imola tra due settimane la Ferrari porterà un pacchetto d'aggiornamento particolarmente grosso, e quindi c'è il rischio che diventi una gara 3 tra McLaren, Ferrari e Red Bull, diciamo la gara per vincere tutti i prossimi Gran Premi. Chiara, diciamo che è difficile che non vinca il mondiale Verstappen, però non si sa mai.
Chiara, il tuo adorato Sainz quarto comunque.
Quinto.
Stavolta...
No, quinto, perché poi ha avuto la penalizzazione retrocesso dietro Perez. Sì. Mentre il podio Ferrari, dai, con Leclerc terzo, siamo comunque contenti. No, ma tra l'altro vi devo segnalare, ma sicuramente poi soprattutto Franci, che è sempre sul pezzo, anche su questo fronte, c'è stata un'intervista a Carlos Sainz. Carlos Sainz ha rifiutato intanto l'Audi, sapete che lui è proprio in super ricerca di lavoro, perché appunto sta cercando chi se lo prenderà questo ragazzo. E insomma, perché ha rifiutato l'Audi? Perché niente, si è impuntato Carlitos, vuole o Mercedes o Red Bull, e la Mercedes però vuole Verstappen, quindi insomma siamo abbastanza messi male su questo fronte. Ma in questa intervista Sainz a cuore aperto ha detto: effettivamente l'arrivo insomma di Hamilton, questo trattamento sottinteso che mi è stato riservato, mi ha fatto un po' soffrire, sono stato dispiaciuto e sono dispiaciuto di non proseguire con la Ferrari. Quindi veramente, ma come si fa, ragazzi, a far andare via Carlitos bueno e guapo Sainz? Assurdo.
È stata una mossa di marketing in realtà, quella di prendere Hamilton in Ferrari, perché comunque hanno preso il miglior pilota di sempre, perché Hamilton che se ne dica è il miglior pilota di sempre, hanno preso il miglior meccanico aerodinamico di sempre, che è Adrian Newey. Vasseur sta facendo comunque un ottimo lavoro, e quindi da sacrificare tra Sainz e Leclerc hanno scelto Sainz. Il problema in questo momento per Sainz è che lui ora sta praticamente senza sedere nel peggior momento possibile, perché Red Bull sta vivendo una diaspora dove tutti se ne stanno scappando per la questione di Christian Horner. Mercedes non si sa bene se prenderà Verstappen, anche se è molto probabile che Verstappen vada, semplicemente perché Jos Verstappen era molto amica della ragazza che ha molestato Christian Horner, e Jos Verstappen, padre di Max, vorrebbe andarsene, cioè vorrebbe che il figlio se ne andasse, e probabilmente andrà in Mercedes. Sarebbe stato buono per Sainz andare in Red Bull almeno nel 2025, però è tutto in stand by e dipenderà tutto da cosa farà Verstappen.
Va bene.
Esatto.
Allora, io ho rimasto che il miglior pilota di sempre
Senna.
Era Senna. A voi non interessa, ma io ho una certa età e devo ricordare in chiusura quello che potrebbe diventare forse il miglior ciclista di sempre, comunque già Pogačar, o non so, spero che si pronunci così, che praticamente ha già chiuso il giro, ha fatto una tappa sulla scorta, sull'impronta di quella che aveva fatto a suo tempo Pantani, è un fenomeno pazzesco, la Slovenia ha 2 milioni di abitanti, ai migliori ciclisti del pianeta, quindi volevo concludere ricordando appunto che questo giro, che non darà emozioni sul fronte, diciamo, delle sorprese, lo dicono gli esperti e non io parlo per quello relata refero, però probabilmente darà grande spettacolo, perché sto ragazzo è un treno. Poi io sto guardando le foto, ha sta faccina così, da sempre un ragioniere, così umile, e invece è un drago, è un leone, un fuoriclasse, 1,76 m per 66 kg, anche un po' mingherlino, e invece,
mamma mia, magrissimo,
e invece fa fuori le montagne, come tanto le montagne delle mie parti. Io le facevo quelle viuzze lì, le facevo quando guidavo ancora, avevo un piccolo fuoristrada, quello della Suzuki, con l'integrale un po' di fatica la facevi anche con l'integrale. Allora, siamo in chiusura, io chiudo con i genetriaci, ma prima, allora, Chiara, la prossima volta speriamo che la finiscano di fare questi
sciopero.
Scioperi. Tu sarai di nuovo venerdì, un argomento. Io ho sentito il professor Pietro Ichino, giusto mercoledì, mercoledì il primo maggio, giovedì, e diceva che questi scioperi stanno, soprattutto quelli del trasporto, stanno rovinando lo strumento dello sciopero per la loro strumentalità, perché scioperare di lunedì. Io ho sentito con una faccia tosta pazzesca gente dire: mezzi, ma come si fa a dire? I mezzi funzionano anche sabato e domenica. Non prendimi per il culo, sabato e domenica, a vedere gli orari sono dimezzati. Quindi, per piacere, lo sciopero venerdì, sciopero lunedì, è una presa per il sedere.
Sì.
La pagano tutti i pendolari. La pagano i pendolari. Chi usa i mezzi non è di solito non è un padrone del vapore, non è un miliardario, quindi la paga caro la povera gente. E poi, spiegava il professor Ichino, pensa che l'azienda se ne avvantaggia, perché continua a prendere i soldi degli abbonamenti, risparmia in benzina, carburante, energia, quello che è,
certo.
risparmia i salari, e quindi fanno anche un piacere a coloro che verso i quali protestano,
sì.
Quindi per favore, e poi così ci togliete la possibilità di avere Chiara Soldani qui in presenza fisica e materiale.
Pelle. Esatto, dillo, così almeno lunedì vi posso rompere le scatole in presenza, che è molto meglio piuttosto che in collegamento telefonico.
Chiara, allora, grazie assolutamente, e
grazie
per quanto ci riguarda
voi,
a lunedì, e per quanto riguarda te gli ascoltatori a venerdì. Andiamo in chiusura, 19° giorno di Fiorile, Massimilien de Robespierre, bellissimo, ha detto Robespierre: se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo. Sigmund Freud, Rodolfo Valentino, poi Orson Welles, era un giorno, Tony Blair, Anne Pagliot, attrice, George Clooney, e poi due giocatori che hanno militato nell'Inter, anche se nessuno se lo ricorderà, Juan Pablo Carifo, portiere uruguaggio, anzi argentino, e Matteo Kovacic, che ha sbagliato il rigore decisivo del City. Grazie a Francesco, straordinario, oltre dopo Chiara, cioè, anche per cavalleria, ma siete tutti e due nel mio cuore. Grazie davvero per questa puntata, riuscita anche meglio del solito. A risentirci a presto.
Miau.
Avete ascoltato La Bella e la Bestia nel Pallone.